considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da questa trasmissione che oggi, come un sacco di trasmissioni di Radio Popolare, trasmette da San Donato Milanese, dalla libreria Chitaxe, e che insomma cerca di scoprire i misteri e le bellezze o i problemi che riguardano questo territorio. Il mio ospite è già qui, ve lo presento tra un momento. Fatemi dire però una bella notizia, perché insomma è ora di pranzo, molto spesso mi si rimprovera un po' perché vi do le brutte notizie mentre mangiato. Invece questa volta la notizia è bella, perché il Consiglio di Stato ha sospeso la gara dei cacciatori con i cani, che era previsto per il 29 e il 30 di marzo in decine di comuni del Trevigiano. Era veramente una strage annunciata di lepri e animali selvatici nel periodo riproduttivo, quindi si trattava di uccidere insomma è veramente una cosa scandalosa, e per fortuna il Consiglio di Stato ha detto no a questa barbarie. Purtroppo invece una notizia non bella, assolutamente non bella, è quella di questo incidente dalle parti di Bassano, dove per fortuna l'autista del camion è andato e si è salvato, ma non è stato così per i 12.000 pulcini che trasportava, che sono morti asfissiati nel fuoco di questo incidente. E questo dovrebbe, come sempre, farci riflettere anche sulle questioni legate al trasporto degli animali vivi, che è l'unico modo in cui ci piacerebbe avere gli animali. Oh, ma dicevamo che siamo qua alla libreria Chitaxe di San Donato Milanese, in via della Libertà al 10, quindi venite a trovarci perché vi aspettiamo. E è venuto da noi, e io lo ringrazio tantissimo, Giorgio Bianchini, che è il presidente di WWF Martesana Sud Milano. Allora, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito e saluto tutti, buongiorno.
Grazie a te, perché noi ci davamo del tu fino a poco fa, adesso del lei fino a poco fa, siamo passati automaticamente al tu. Senti, Giorgio, facciamo chiarezza. Martesana Sud, Martesana, insomma, non ho capito.
Ma sì, una piccola precisazione a riguardo dell'organizzazione interna delle realtà locali del WWF Italia. Noi siamo appunto un'emanazione della WWF Italia a livello locale, siamo nati come WWF Sud Milano, a un certo punto, circa una decina di anni fa, WWF Italia ci ha accorpato con la nostra, diciamo, sorella limitrofa, che era il WWF Martesana, e ci hanno detto di stare insieme e di formare un'unica associazione che ha appunto un proprio statuto, è indipendente dal punto di vista da tutti i punti di vista, siamo iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore e appunto cerchiamo di fare attività sul territorio che va più o meno da Binasco a Gorgonzola, anche se poi siamo particolarmente attivi lungo l'asta della Via Emilia.
Ecco, quindi per me che non capisco mai niente di geografia, hai detto delle cose che mi sono poco familiari, ma va benissimo, i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono molto più intelligenti di me da questo punto di vista, stiamo tranquilli. Senti, WWF che gestisce in realtà una serie di oasi, perché qui siamo in un territorio al confine con un parco agricolo molto importante, certo. Quindi il verde sembra di casa.
Sì, allora diciamo che questo territorio, soprattutto del sud-est, fa parte di città metropolitana, quindi ha problemi di vario tipo di congestione urbanistica, inquinamenti vari. Però appena ci si sposta un po' di lato dalle conurbazioni, effettivamente la natura e il mondo agricolo soprattutto è presente ed è vivace, è vivo, tant'è vero che appunto siamo inseriti nel Parco Agricolo su Milano, anche se proprio lungo l'asta della Via Emilia il parco si restringe ed è uno dei punti più piccoli di continuità del parco, proprio in corrispondenza di Rocca Brivio, che è quella rocca che è a confine tra San Giuliano e Melegnano e che è proprio il fortino, il baluardo del parco all'interno appunto di questa zona.
Senti, quali sono diciamo gli animali più frequentanti queste zone?
Allora, negli ultimi anni, grazie appunto alla nostra azione di fototrapolaggio nelle nostre oasi, siamo riusciti a catturare diversi animali di vario tipo, tantissimi uccelli, ma anche degli mammiferi anche di media taglia. Parlo dei predatori, tipo la volpe, tipo il tasso, per poi degradare fino appunto agli animali più piccoli dal punto di vista dei mammiferi. Però ci sono delle sorprese, soprattutto a livello di avifauna, notevoli, rapaci di passo che stazionano nelle nostre oasi. E noi abbiamo appunto poi collezionato tutte queste fotografie in un progetto di un portale che si chiama iNaturalist. Se si va a vedere il progetto OASI WWF su Milano, si possono vedere tutti i nostri le nostre catture fotografiche.
Fotografiche che sono quelle che ci piacciono un sacco. Senti, dicevamo che le oasi non sono una, insomma sono diverse su questo territorio.
Io non vorrei annoiare il pubblico.
Diciamo... Sì, diamo un'idea lo chiedevo, sai perché? Perché sì. È una gestione complessa quella di questi luoghi, per quello lo chiedevo.
Se posso dire, è una peculiarità della nostra associazione gestire tante piccole aree all'interno o ai bordi dell'urbanizzato rispetto invece a un panorama di associazioni di WWF e non che a livello nazionale gestiscono una o due aree protette, ma sì, non di più. Ecco, noi essendo presenti da diversi anni, l'associazione è nata nel 82, e quindi siamo presenti costantemente sul territorio, a partire dagli anni 90 abbiamo iniziato a proporre, sollecitate dalle amministrazioni comunali sensibili, a proporre appunto delle opere di riqualificazione di ambienti parzialmente degradati, ripeto, dentro le città o anche appena fuori dalle città, e da lì
si è scatenato partito l'inferno così. Sì. Senti, Giorgio Bianchini, quali sono diciamo i più grossi ostacoli che voi vi trovate davanti? Un elenco lungo oppure
come ti dicevo, io cerco sempre di essere ottimista, di mettere gli occhiali da ottimista per andare avanti e fare sempre meglio come cerchiamo, e a volte appunto molte volte i risultati ci sono. Poi ovviamente l'accenno a qualche difficoltà c'è, ad esempio appunto il fatto che non sia solo un'area ma sono diverse, con diverse interlochiamo con diverse amministrazioni comunali, perché tutte le aree sono in realtà di proprietà comunale, quindi noi riceviamo in gestione queste aree che vanno da un ettaro a 15 ettari tramite lo strumento che si chiama convenzione, quindi c'è un rapporto di diritti e di doveri tra la proprietà e noi che si supera ovviamente quando ci sono difficoltà, ma che ovviamente purtroppo a volte la burocrazia non aiuta.
Immagino, la burocrazia non ha mai aiutato nessuno e insomma gli ascoltatori non lo sanno, ma c'è una scena un po' surreale: la nostra direttrice Lorenza Ghirini che ci porta l'aperitivo, ci porta il prosecco, grazie mille. Beh, il resto, vedi, andare fuori dagli studi di Radio Popolare è molto bello perché consente qualche divagazione. Giorgio, mi veniva in mente una sciocchezza, però in fondo San Donato è Metanopoli, no? Una città che
una parte, sì.
No, certo, però diciamo simbolo in qualche modo dell'ENI, del petrolio e di conseguenza dell'inquinamento. Ecco, ma in realtà questa è una zona dove l'inquinamento non c'è?
Allora, San Donato, come tanti altri comuni dell'Interland, ha subito appunto una trasformazione da partire dagli anni 50, anni 60, e qui la cosa peculiare è che in San Donato si è insediato il villaggio dell'ENI grazie, si può dire, alla lungimiranza di Enrico Mattei,
certo,
che ha impostato una città ideale sulla falsariga di altri modelli precedenti, tipo il villaggio Crespi,
certo,
con un po' di visione sia paternalistica ma anche molto lungimirante, e quindi ha creato questo villaggio dove praticamente non c'è nessuna recinzione, e dove c'è tantissimo verde, diffuso e anche concentrato in alcuni parchi. E quindi questo poi ha riverberato l'intera San Donato di questa impostazione, e quindi San Donato è, diciamo, abbastanza particolare ed è riconosciuta come anche una città piena di parchi.
E quindi, insomma, questo ipotetico contrasto in realtà non
si
c'è.
Si è andato a sfumare nel tempo. Certo. Diciamo, io abito qui dagli anni 60, effettivamente all'inizio c'era un po' di separazione tra i vari quartieri di San Donato, ma adesso proprio si è proprio, diciamo, annacquato tutto in modo positivo.
Molto bene. Senti, invece, tornando ai problemi delle oasi, a parte la burocrazia, che è un problema, credo, universale per chiunque, e io lo so perché ho il mal di testa solo nella gestione della mia vita, ma... Quali altre tematiche ti piacerebbe sottolineare, anche quelle non positive, diciamo così?
Partiamo da quelle non positive, o peculiari, diciamo. Nelle nostre, ormai sono quasi una decina di oasi, solo due sono recintate e le altre sono in mezzo alla città, e tra l'altro non sono riconoscibili immediatamente come oasi che fanno parte del sistema delle aree protette WWF Italia,
sì,
ma sono dei parchi ad alto contenuto naturalistico, aperti a tutti, e quindi questo puoi capire comporta anche dei problemi di vandalismo,
certo,
rifiuti. Noi sistematicamente, come la condanna di Sisifo, andiamo sistematicamente a fare i nostri sopralluoghi, a raccogliere rifiuti, a verificare se ci sono dei problemi, l'emergenza, l'albero che è caduto. Diciamo, questa in realtà poi dopo ci sono un sacco, secondo me, di cose positive.
Certo, noi di questo vogliamo parlare anche, ad esempio, tu sei un volontario, come volontari sono tutti quelli che collaborano con
certo,
te.
Certo, abbiamo la fortuna di avere un gruppo di persone motivate con i quali, insomma, facciamo gruppo e tocchiamo diversi aspetti, non solo le oasi, ma facciamo anche educazione ambientale nelle scuole, ad esempio.
Ecco, perché questo è, io cerco di dirlo sempre in questa trasmissione, l'importanza di questi luoghi, oltre a essere naturalmente quello di preservare degli ambienti naturali, è anche quello di essere dei presidi e dei luoghi in cui, per l'appunto, l'educazione ambientale si fa. Ma voi lavorate anche con le scuole, quindi?
Sì, certo, certo.
Ecco, ma dammi una parola di speranza. Le scuole sono più attente all'educazione ambientale in generale? Perché,
sì,
insomma, non lo so.
Allora, perché per assurdo noi facciamo più fatica di una volta a entrare nelle scuole, perché il livello culturale, anche ambientale, sia del corpo insegnante si è alzato, e quindi non è che noi siamo obbligati ad andare dappertutto, perché comunque verifichiamo che c'è un livello medio di acculturamento culturale verso il rispetto e protezione della natura, degli ambiti naturali e ambientali è elevato. Quindi noi comunque in ogni caso siamo a supporto di questa crescita e presentiamo ogni anno un piano di offerta formativa che va nei comuni del nostro territorio, soprattutto dove noi siamo presenti.
Certo.
E quindi tramite gli assessorati, tramite i dirigenti, ma anche tramite conoscenze, poi facciamo interventi sia nelle scuole, nelle classi, ma anche, appunto, come dicevi tu, nelle nostre oasi, che sono dei laboratori di educazione ambientale all'aperto. Siamo presenti soprattutto nell'età scolare piccola, cioè quindi scuola materna, scuola elementare, scuole medie. Facciamo un po' più di fatica nelle scuole superiori, ma quando entriamo diciamo che c'è interesse. È un po', come si dice, disperso in mille problematiche che hanno i ragazzi, però appena tu li riesci a, diciamo, a sollecitare un po', loro tirano fuori il meglio. Tant'è vero che, ad esempio, con un istituto di Melegnano, l'Istituto Benini, facciamo un piano di volontariato per tutta la primavera per tutti gli studenti che vogliono lavorare con noi nelle oasi.
Senti, nelle vostre oasi ci sono anche dei CRAS, cioè dei centri recupero animali selvatici, che sappiamo in questo periodo dell'anno iniziano ad andare sotto pressione.
No, è una nota dolente, purtroppo sì. No. I CRAS più vicini non sono così vicini. Magenta, Vanzago, Valtrevina,
certo.
Insomma, sono abbastanza...
non sono vicini.
Assolutamente no.
No, lo dico perché cogliamo l'occasione, insomma, per dire state attenti ai selvatici che incontrate magari in questo periodo, valutate bene prima di prendere i selvatici, perché a volte volendo fare bene si
certo,
fa male,
certo.
Quindi magari prima di intervenire consultate siti, certo, luoghi, telefonate, insomma non, ecco, però questo inizia il periodo di grande pressione.
Sì, infatti riceviamo parecchie telefonate in questo senso.
Senti, allora, dicevamo che tra i tanti animali che frequentano queste zone, queste oasi, ci sono ad esempio belle scoperte sul piano dell'avifauna. Che ci racconti?
Ma allora, io dico sempre quando, prima di tutto quando si entra nelle oasi, prima si sentono, si accostano e poi forse si vedono, perché appunto questi, i nostri non sono zoo e quindi sono liberi di andare dappertutto. Io, la cosa personale che più mi affascina a volte, e lo dico quando facciamo visite guidate, è ad esempio il volo della poiana. La poiana quando si alza in termica, che non muove le ali, la nostra aquila di pianura, ogni volta che la vedo mi dà un senso anche del mio essere volontario, no, questa cosa. Sì. Poi ovviamente ci sono anche delle, non vorrei qui fare tutto l'elenco, però ci sono delle peculiarità. Ad esempio è stata ritrovata a Levadina, che è l'oasi di San Donato, quella più grande che c'è, che è una delle due recintate, la beccaccia, che ha permesso poi di difendere una zona dell'oasi che è in qualche modo interessata alla linea di atterraggio degli aerei.
Ah, accidente, già, sì. Perché qua vicino c'è anche
infatti
l'aeroporto.
Diciamo che l'aeroporto è stata la croce delizia di quest'area, perché nessuno ovviamente va a nessuno può costruire in quest'ambito, però ovviamente questo crea delle problematiche di coesistenza tra un'area naturalistica con degli alberi molto alti e appunto la linea di atterraggio degli aerei e soprattutto i radar. E quindi certo. Anche questo è stato, diciamo, non combattuto, ma comunque discusso e portato avanti nel corso degli anni.
Senti, pensavo, insomma, siamo appunto in primavera, quindi è il periodo delle migrazioni, quindi tra un poco arriveranno rondoni, rondini, eccetera, certo. Eccetera. Abbiamo purtroppo assistito a comuni tipo Legnano, che ad esempio si è messo in testa che sull'operazione di rifacimento delle facciate, come dire, si impediva la nidificazione degli uccelli. Ecco, qui come siamo a passaggio di questi migratori?
Diciamo che non c'è una a particolare attenzione a un aumento o a una diminuzione di questo passaggio. I rondoni e rondini, soprattutto rondoni e balestrucci, ci sono presenti. A volte ci sono degli amministratori di condomini che sono sensibili e quindi quando ci sono problematiche noi le segnaliamo e loro fanno in modo di attutire il problema, appunto, di ristrutturazioni, certo, facciate piuttosto che altro.
E invece a proposito di rondini, che sappiamo insomma hanno una predilezione anche per le costruzioni agricole,
fuori dall'urbanizzato,
sì,
esatto.
Però ci siamo capiti, insomma.
Sì, sì,
e qui è una zona, no, non tanto.
No, diciamo che in ambito rurale, cioè, a noi seguiamo soprattutto alcune cascine e in queste sì, ci sono rondini ed è un piacere, insomma, sentirle garrire.
Vedere quando arrivano al nido.
Sono veramente stupendi.
Che emozioni, che emozioni, accidenti. Senti, Giorgio Bianchini, presidente di WWF Martesana Sud Milano, che è qui ospite di Radio Popolare, Akitaxe, che è la libreria di Via Libertà 10 che ci sta ospitando. Ecco Giorgio, abbiamo pochi minuti davanti a noi. C'è qualcosa che ti piacerebbe in qualche modo sottolineare, che ti piacerebbe...
Ma allora, noi abbiamo... Allora, si dice, no, che se uno si adagia su quello che ha... È un po' come se si addormentasse. E noi abbiamo diversi progetti nuovi che stiamo portando avanti, sia di aree naturalistiche che anche di altre questioni ambientali. Faccio riferimento, ad esempio, a una ultima nuova oasi che fra poco andremo a inaugurare. È la prima oasi su una proprietà privata, che è la ricostruzione di un bosco, di una zona umida lungo il Lambro. Il Lambro è il Lambro settentrionale, sul nostro territorio, è il più grande biocorridoio che abbiamo. nel senso che attraverso le sponde, le sue sponde, il suo corso d'acqua, la fauna ma anche la flora sono liberi di andare e venire. Quindi noi abbiamo storicamente due aree, una a San Donato e una a Melegnano, lungo l'asta del Lambro, ma c'è questa nuova area, non è grande, sono 3-4 ettari, a metà delle due a San Giuliano Milanese, proprio a valle del depuratore CAP di San Giuliano Est, ed è una zona in cui noi abbiamo riproposto una zona di stagno che fa anche da fitodepurazione, biolagunaggio, con una messa a dimora di un migliaio tra arbusti e alberi, alberature. E questo è stato possibile grazie ovviamente all'intervento di WWF Italia, che ci ha aiutato, perché appunto la burocrazia qui ha raggiunto livelli parossistici.
Sì.
E attraverso la campagna Ripartiamo, il progetto Ripartiamo, il tanto famoso progetto di cui adesso non voglio parlare, che però ha portato appunto questi esempi puntuali in alcune zone d'Italia, e San Giuliano è uno di questi esempi. E quindi noi prossimamente andremo, prima di tutto il 9 maggio, a fare un convegno, diciamo ambizioso, in cui cerchiamo di invitare anche i consolati di Svizzera e di Francia,
sì,
perché noi, soprattutto in alcune oasi, cerchiamo di, attraverso la tutela e la valorizzazione di queste aree, ricordare uno degli episodi storici più importanti che sono successi nella nostra zona, che è la battaglia dei giganti, battaglia di Marignano nel 1516, tra il Ducato di Milano, che perse, che si alleò con, anzi che prese i mercenari svizzeri, contro la Francia e i veneziani.
Hai capito, quindi fate un'opera di pace,
esatto,
diciamo, di pace a distanza di...
Gli svizzeri e i francesi si ricordano molto di più di questo territorio, tant'è vero che la Svizzera è diventata neutrale da allora, poverina, cioè ha preso tante di quelle mazzate che
certo,
da allora, ed è un faro, no, per tutti, cioè ricordare la sua neutralità, la sua opposizione alla guerra in questo periodo
certo,
fa molto assolutamente
importante.
Piacere.
Senti, come si chiamerà quest'oasi?
Come si chiama? Bosco del Maresco.
Bosco del Maresco, prendiamo nota, perché sarà un posto prezioso da conoscere. Certo. Senti Giorgio Bianchini, Bosco del Maresco sembra bellissima per la zona umida, e noi sappiamo quanto sono preziose, certo, le zone umide, certo, in tutta Europa, e quanto dovrebbero essere tutelate, a differenza di quanto molto spesso avviene, quindi sono tutti luoghi preziosissimi. Che dire, che se una vuole aiutare, insomma, volesse fare del volontariato, è difficile fare questa
cosa. Allora, benvenuto perché non ci vuole assolutamente nessuna competenza, ci vuole solo buona volontà, passione e un'altra qualità, essere costanti nell'essere volontari, cioè dire io dedico 2 ore al mese. Sì, però ci sono,
certo,
le 2 ore ci sono,
certo,
quello è importante. Quindi tramite appunto queste possibilità noi possiamo crescere e aumentare il grado di naturalità che c'è sul nostro territorio. E come si può fare? Contattandoci attraverso i social, attraverso i nostri canali, le nostre pagine, che sono su Instagram, su Facebook, abbiamo un sito, tutti che si riconducono a WWF Sul Milano, perché noi diciamo storicamente siamo,
certo,
WWF Sul Milano, e quindi
insomma, se andate lì capite anche che cosa si può fare,
e ci sono anche ovviamente tutti i nostri prossimi appuntamenti,
certo, naturalmente. E proprio, insomma, il nostro tempo sta chiudendo, però a proposito di appuntamenti, c'è un appuntamento per venerdì, questo venerdì 28 marzo, che non riguarda in questo caso il WWF, ma che si svolge al Museo della Cultura Rurale Prealpina di Brinzio, ed è la presentazione del libro Come l'acqua e il lupo sulle montagne del lago di Como di Vincenzo Perin. Il tutto è, ve l'ho detto, alle 21 al Museo della Cultura Rurale, così prendete nota sulla vostra agenda. Sempre a proposito di appuntamenti, invece il 29 marzo, quindi sabato, c'è Bentornata Primavera ed è a Osi, Renata Fonte, il parcheggio davanti al cimitero di Vizzolo Predabissi, è un pomeriggio con, insomma, gratuito, con anche la merenda per tutti, pensate un pochetto. Allora, Giorgio Bianchini, presidente di WWF Martesana Sud Milano, grazie per essere stato qui
con
noi.
Grazie a voi.
Ti faccio giocare al gioco di Considera l'Armadillo, anche se ho qualche, non so perché, ho come l'idea che me lo dirai. Insomma, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Probabilmente un cavallo.
Ah, pensavo alla poiana, per come ne hai parlato entusiasticamente.
No, un cavallo perché è libero, corre.
Bene. Allora, un bellissimo cavallo ci ha tenuto compagnia qui a Chitaxé, la libreria di Via Libertà 10 a San Donato Milanese, dove la radio continua a trasmettere fino alle 19. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti ringraziandovi per l'ascolto e ringrazio tantissimo, come sempre, Giulio Ambrosio per la regia a questa trasmissione. Grazie.
Grazie a voi, è stato un piacere.
A domani, sempre dopo le notizie delle 12:30.